Bentornati a Quattro Terzi, il vostro salotto del cinema. Oggi siamo sempre in compagnia di Andre. Ciao Andre.
Ciao Ares.
Periodo natalizio, quindi occasione per parlare di cinema, cinema in festa, che è come si è parlato a settembre, e quindi un po' di come il cinema diventa parte di queste vacanze. Parliamo di cosa guardiamo e se guardiamo film di Natale.
Sì, soprattutto.
Esatto.
Sì.
E direi che noi siamo seduti, siamo comodi e possiamo cominciare. Eccoci, allora partirei subito col chiederti cosa guardi tu durante le feste di Natale.
Allora, come detto, non sempre film di Natale in realtà, cioè è una via di mezzo insomma, come chiunque credo. Però crescendo penso che sia normale che dal classico film natalizio, quindi con il salviamo il Natale, salviamo Babbo Natale, questo e quest'altro, la storia della famigliola, che va a sfociare in altro, che però non vuol dire non abbia rimandi al Natale. Perché in qualche modo un po' le vibes le ricerchi, in effetti sì. È vero, puoi essere un po' grincioso, no? Quindi rifiutarlo il Natale, però qualcosa comunque lo vuoi trovare, no? Che sia appunto un rimando, un cappello, magari solamente appeso da qualche parte, dei colori, delle luci, o solo il periodo. Anche soltanto che è il periodo natalizio e dici, beh, è un film di Natale alla fine, no? L'esempio per eccellenza è Die Hard, che non è mai un film di Natale, però è ambientato Natale, quindi è un film di Natale, il film di Natale.
Okay.
Quello insieme a molti altri, quindi diciamo che svario un po' attorno a questo. Fini Natale magari ok, più in famiglia, magari c'è qualcuno che a differenza di me è un po' più sul chill, no? Non voglio qualcosa di troppo impegnato, che provo.
Okay.
E quando riesco invece di mio, ok, mi metto lì tranquillo e poi recuperoni. Soprattutto sono tanti recuperoni.
Ma di roba che magari hai già visto o di film che non hai ancora visto, volevi recuperare da tempo?
Entrambe okay. Le cose, anche le maratone soprattutto. Ecco, Natale è il periodo perfetto per fare maratone in solitario, in gruppo che sia. Perché è proprio quella ventina, alla fine dei giorni, quasi,
sì,
tra iniziano appunto le vacanze fino all'Epifania, dici, ok, mi metto lì e mi guardo tutta quanta la Marvel da capo magari, no? O tutto Harry Potter, tutto Star Wars, tutte queste cose qua che col Natale non c'entrano, però il fatto che sei lì comodo, copertina, magari in pile, la cioccolata calda, il camino non ce l'abbiamo ovviamente, però nella nostra testa il camino di Netflix un attimo acceso, okay. Poi passa al film e ti fai il rewatch infinito, quello sì. Quello è proprio una cosa solita, consueta, che proprio mi mette nel mio comfort.
Sì, ci sta. Io faccio più magari rewatch di saghe, piuttosto che vedere film di Natale. Mi è capitato di vedere un film di Natale, Klaus, che è su Netflix. L'ho visto tipo quest'estate.
In estate?
Sì,
mi piace,
avevamo parlato nel magazine e ho detto, cavolo, io non l'ho mai visto, eppure se ne parla così bene, sono molto curioso. L'avevo visto a giugno, luglio, non mi ricordo. Mi aveva dato un po' di vibes natalizie e sono riuscito ad apprezzarlo. Probabilmente, essendo saturo durante il periodo di Natale, non avrei mai apprezzato così come l'ho apprezzato magari a giugno.
Che anche perché un po'... immagino vederti Klaus in costume, in realtà.
Eh sì.
E quindi è quella la cosa anche divertente. Cioè,
magari
fuori contesto, bellissimo.
Sono le 2 di notte, un caldo atroce, in
Klaus,
pantaloncini.
Ci sta,
così.
Si dà refrigerio magari al contrario.
Esatto.
Bello, bello.
Quindi quello sicuramente, come io sarò uno di quelli che fa mega rewatch della Marvel, perché Natale non per forza mi voglio vedere filmoni peso, ma anche, che ne so, la Marvel, che si sa che io non sono un grande fan, però avevo visto tutto durante il lockdown in ordine cronologico, cercandolo su internet, perché Disney Plus non aveva ancora fatto...
Però l'ha aggiunta invece,
esatto.
C'ha tutto, cronologico, alfabetico, tutto.
Le fasi, c'ha tutto.
Sì, sì, sì.
Prima non c'era, avevo visto da... Captain Marvel credo Endgame.
Ah, però.
E durante, vai, c'era il Covid, quindi c'era tempo. E poi da lì mi sono fermato, ho visto qualcosa a spot, quindi credo che vorrò riprenderlo in ordine cronologico, recuperando tutto quello che è uscito.
Quindi da capo proprio di nuovo,
sì,
e
sì,
aggiungendo
sì.
Le cose nuove. Beh, tipo rifermare Endgame probabilmente, credo che sia meglio da una parte. No,
sì, no, però credo che farò una roba del genere. Non so se c'è qualcosa sul Natale, forse c'è qualche cortometraggio di come i Guardiani della Galassia.
Bello, divertente.
Ok.
Poi c'è Gun dietro, insomma, abbiamo qualcosa buttato lì, però fa piacere, insomma.
Bello.
C'è Kevin.
Sì.
Cioè,
a te piace? Non so, sono già titubante.
Kevin Bacon, sì, stavo per farla confuso al refuso, c'è Kevin Bacon che è presente lì proprio. Cioè,
ma fa un personaggio?
Fa Kevin Bacon.
No,
insomma.
A Natale tu guardi mai i film che ripropongono a rotazione ogni anno?
Non Una poltrona per due, quello
okay.
No. anche se è sempre lì pronto, aspetti la pubblicità su Italia 1, che oggi incredibile in esclusiva, non è più esclusiva, una poltrona per due. Quello no, ma se beccano mamma ha perso l'aereo, mamma ho riperso l'aereo, cose del genere, quello sì, ma okay. Il Grinch lo vado a vedere.
Quello con Jim Carrey.
Sì, per forza, non ce la faccio a non guardarlo. Cioè, è proprio attrattivo, cioè, lui, appunto, il costume, il mondo, il non so chi, cioè, Max, il cane, cioè... Ma no, bellissimo, tutto bello. Grinch
bellissimo, sì.
E beh, appunto, mamma ho perso l'aereo, lo sappiamo. Cioè, proprio è anni 90 puro. Poi con
mamma mia, trasudo di anni 90.
Purtroppo sappiamo, ha fatto la fine che ha fatto, adesso forse sta risorgendo, Però lì era nel suo apice, no? Il boom. Ha fatto quei 2-3 anni che era ovunque. Sì. Ovunque.
A me fa spaccare con gli anni, l'ho capito ovviamente anni e anni dopo, il fatto che, credo nel 2 ci sia Trump.
Sì. Cioè, sì, perché forse è solo albergo, una cosa simile, non mi ricordo, però che compare così.
Che tipo bellissimo. Si danno 5 o comunque hanno un'interazione. Secondo me fa veramente spaccare da ridere. Però ecco, questo mi fa molto piacere come film, perché è un must, i film di Natale, Capodanno, perché in quel periodo lì, però in cui manca la famiglia, cioè anzi la famiglia si dimentica del figlio. Quindi in teoria è l'anti-film di Natale.
È vero, vero, vero.
Dove in teoria tutti attorno al camino, tutti assieme, qua è arrivederci e grazie, se lo scordano ben due volte e poi fa ridere, ci sono varie gag.
Sì, esilaranti.
È un classico, è un film che davvero, nonostante sia invecchiato male, secondo me un po' tecnicamente, però fa sempre ridere, è tipo Aldo, Giovanni e Giacomo.
Sì, sempre verde. Poi divertente se lo riguardi anche, notare, appunto, è di Columbus, no? Sono i film.
Ah, è vero.
Quindi Harry Potter, e se tu lo guardi noti tanti rimandi, soprattutto la colonna sonora.
È uguale.
È quasi identica, ma siamo molto vicini.
Tra l'altro cos'è? Il
primo, assomiglia tantissimo.
Il primo o il secondo di Harry Potter?
Il primissimo.
Periodo natalizio.
È più o meno, cioè, diciamo, l'anno scolastico, no? della scuola, comunque c'è il momento... Natale, dove tutti quanti vanno a casa, tranne Harry, perché appunto non ha purtroppo ovviamente la famiglia, ma anche Ron rimane lì, ed è quando Harry appunto si sveglia e trova come regalo il mantello.
Ah,
c'è questa
vero,
scena,
vero.
Bella, dove aprono i regali, lui trova questo, il mantello di invisibilità e tutto. E anche forse negli altri, comunque c'è un rimando, un tornare sempre a casa per le feste, anche tipo nel terzo, quando girano a Hogsmeade, nel villaggio tutto innevato.
Sì.
Nel quarto c'è il ballo quello a scuola, no? Il ballo del ceppo, quanto vestiti eleganti con Victor Krum che balla con Hermione.
Sì, è vero, c'è sempre il ritorno.
Sì, torna sempre, tranne negli ultimi che, oddio, in realtà
forse
nella 7 parte 1 c'è il momento che è Natale, che vanno a casa di casa di Harry, dei genitori.
Ah, ok.
Quando vanno appunto nel...
Che c'è il paese tutto innevato.
Esatto.
Che beccano anche, non so se nella parte 1 o nella parte 2, il fratello di Silente.
Sempre nella parte...
Che è sempre comunque un paesino.
Mi confondo, però sì, siamo
paese
lì.
Paese nevato. C'è sempre Natale, in effetti.
Sì, in qualche modo. Non c'è più Columbus lì, però vabbè, l'anno scolastico.
Credo sia
insomma
sempre produttore comunque Columbus, quindi aleggia sempre. La di film un po' più impegnati, tra virgolette, sul Natale... che magari non sono proprio di Natale, perché film impegnati di Natale non me ne viene in mente nessuno. Dove c'è il Natale di mezzo mi viene in mente tipo Eyes Wide Shut.
Sì, sempre presente il buon Stanley.
Esatto, lui che anche lì, cioè, non mi ricordo bene quanto è importante il Natale, però è più il fatto che sia un periodo natalizio.
Ambientazione, c'è una scena che si vede di appunto Nicole Kidman con Tom Cruise per strada, che con le luci in casa che stanno addobbando, magari, però a parte quello, cioè, tutto il resto non c'entra col Natale, anzi, diciamo che si discosta molto da tematiche del genere.
Tra l'altro sai che ho beccato su Instagram, che non è tanto, un video di un making of di questo di Eyes Wide Shut, e c'è una scena in cui c'è Tom Cruise che cammina per strada, periodo natalizio così, che ha le mani in tasca, in questo cappotto, e in realtà è tutto finto. Non è una strada reale, è un pannello dietro di quelli, diciamo, che girano.
Sì.
E soltanto che hanno fatto tipo se il tappeto dove corri in palestra, però ora non mi viene il nome, però è quello su cui lui cammina, è sempre fermo sullo stesso punto, però cammina realmente, e ha questo pannello dietro che gira in verticale, e ha una proiezione sempre da dietro che arriva sul pannello, che quindi fa sembrare che la strada vada avanti. Quindi è tutto, è una luce piantata sopra la testa. Dai.
Perché mi viene in mente la cosa simile fatta in Twilight, quando corrono nel bosco? Scena ridicola,
c'è una cosa simile,
più o meno, fatta molto peggio. Perché se ti ricordi, excursus natalizio un attimino invece, appunto quando c'è la Kristen Stewart, no?
Sì.
È bella, giusto? Non è sì, film, è così
non
che
mi
corre.
Ricordo, non mi ricordo
la cosa particolare è come corre, se uno ci fa caso, nel bosco, no? Ha questo andamento molto strano, che non è normale, naturale, non lo fai così, non corri così sul tapirulano. E lei invece corre in questo modo molto enfatizzato ed
perché
è abbastanza ridicolo, in effetti.
Perché? No, invece lui cammina.
O sotto, però no, comunque deve far finta di correre sul posto. Però lo fa in maniera meccanica, tipo devo far finta di correre. E quindi fa questa corsa, finta.
E quindi,
però di far finta di correre, uno fa la finta di far finta. E lei è quello, capito? Però,
è una matriosca di finzione.
Esattamente.
È una roba che
questo
poi
next.
Vabbè, Twilight, cioè non è Harry Potter. Io non so come sia la faida tra fan di Harry Potter e fan di Twilight. Però, cioè, io sono fan leggero di Harry Potter e un grande hater di Twilight.
Sì, mi posso definire un Potterhead, come dicono.
Sì,
sì, vabbè, partendo dai libri, quindi poi passando allo schermo, insomma. Sono nato, no, anche cinematograficamente con Harry Potter al cinema. Cioè uno dei non primissimi, però il primo visto in sala a Natale, se non sbaglio.
Sì.
Quindi, insomma, ho periodo natalizio, se non ricordo l'uscita esatta, però sono cresciuto con quello. Perciò a Natale, di conseguenza, l'anno scorso anche l'ho rivisto, di nuovo a Natale,
sì,
apposta,
no,
non può mancare. È proprio quella comfort zone, Harry Potter, lo guardi come appunto molti altri, anche cose più impegnate, appunto Kubrick ci sta. Magari non ogni anno, perché comunque, a parte la particolarità, perché lo sappiamo, un film in realtà postumo, perché non ha fatto in tempo a finirlo, quindi ci ha lavorato sopra Spielberg, se non ricordo male.
Ah sì, non sapevo.
Ci ha lavorato sopra qualcun altro per finirlo, montaggio e tutto. Vabbè, è un gran film, in realtà, bello pesante, anche come tematiche, come immagini, quello che mostra che, ecco, a Natale un bambino è meglio che non le vede certe cose.
Sì.
Oppure posso magari passare a qualcosa che è autoriale, però mantiene un po' quella cosa più cacciarona, perché se vado a pensare al Batman di Burton, Batman
sì,
il ritorno soprattutto, dove c'è il pinguino, è natalizio, perché c'è Natale di mezzo, quello è un film di Natale per
sì,
me,
sì, sì.
Tutte quelle atmosfere, vabbè, quel tocco gotico che appunto fa sempre bene, come in Nightmare Before Christmas, no? Che sfatiamo la cosa, come chi dice, non è di Burton, ripetiamo la cosa, è del povero Selig, che non si sente
mai
glorificato del suo film, poverino. Lui che è un grandissimo regista, tra questo Coraline, qualcosa di clamoroso, però appunto Jack Skeleton fa parte un pochino di quell'abitué, no? Io sono del partito del lo guardo sì appunto il 31 di ottobre, che lo guardo a Natale, però Natale ancora di più, non lo so.
Quindi fai doppia visione.
Principalmente però Natale. Se posso scegliere,
sì,
lo guardo a Natale per me. Le canzoni, la canzone cos'è, ma che colore è, bellissimo.
Quello è vero, è molto iconico. Ma Tim
sì,
Burton in generale è iconico.
Edward anche. Edward Mali di Forbici,
sì,
sempre a Natale.
Quindi ti fai il rewatch di Harry
Burton.
Potter, di
mi
Burton.
Mi guardo Burton praticamente io.
Ma cosa ne pensi da fan di Harry Potter della papabile serie?
Allora, mi spaventa molto, ma un pochino per un discorso di ricordi, perché comunque vai a toccare qualcosa di talmente incastonato nella memoria collettiva, soprattutto per chi ha vissuto, no, quegli anni, quei momenti, quella che è una crescita, perché te vedi questi attori bambini, comunque che hanno 10-11 anni, che hanno fatto formazione anche scolastica sul set, ricordiamo anche questo, Bon Columbus, va bene, fate gli attori, però anche scuola, durante le riprese, tra un ciak e l'altro, scuola. E quindi insomma cresci con loro, li vedi diventare maturi, adulti e passare ad avere una carriera più o meno fortunata,
cioè,
tra Radcliffe appunto, Emma Watson e Rupert Grint un po' più scomparso, tranne nelle serie ultimamente,
cioè,
mi pare
è tornato un po' in auge,
e appunto c'è talmente un ricordo così forte che pensare ad altri attori al loro posto è difficile, molto difficile.
Okay.
Dall'altro un po' di curiosità, perché chi ha letto i libri, maggior ragione, per quanto sono sempre del parito che non bisogna fare troppi confronti, perché non per forza quello che appunto è scritto o è disegnato, però magari anche di cinecomiche, può andare bene
sì,
su schermo o deve essere per forza trasposto. Un esempio più recente, no, che abbiamo visto anche al cinema, è Hunger Games.
Sì.
L'ultimo Hunger Games, La ballata e lo signore del serpente, dicono che è completamente fedele. Cioè non cambia una virgola rispetto al romanzo. È un bene o un male? Boh, dipende. Ce ne sono altri invece film di questo tipo, tratti da un romanzo o altro, che ha cambiato tutto, stravolto tutto magari, aggiungendo parti, cambiando personaggi, facendo questo, anche Hunger Games stesso, no? Negli altri hanno cambiato cose. Gli Harry Potter tagliano tantissimo. Cioè, soprattutto nel terzo c'è chi ancora si lamenta del ma dov'è la storia dei malandrini?
Sì, è vero.
Perché è qualcosa che uno vede il film e dice beh sì, è vero, felpato, ramoso, coda liscia. Chi sono? Non te lo spiegano mai in realtà. Ci arrivi di conseguenza perché poi chiama felpato Sirius e boom. Cioè,
sì, ci ramoso arrivare, non è spiegato.
Del papà perché c'è la cosa che è un cervo, forse ci arrivi, non te ne parla. E invece è una storia molto interessante. Oppure quando parlano del passato di Voldemort, che nei libri è talmente sviluppato che è un peccato non vederlo. Ma anche quello di Piton, no? Che si vede, ma è minimo, davvero minimo. Nel sesto romanzo invece c'è tanto. Tanto del principe mezzo sangue, del fratello, appunto, di Silente. La storia di Silente è enorme. Il combattimento suo, il confronto con Aberforth, la sorella, che la vedi solamente in un quadro. E basta.
Sì, è vero.
Beh, nostra sorella X vi accompagna a scuola. Boom.
Non vedi
niente. Magari sviluppano.
Ne parlavo con una mia amica che è mega fan di Harry Potter e mi diceva più o meno le stesse cose, nel senso non so se me la sento di vedere Harry Potter interpretato da qualcun altro, allo stesso tempo però è un bene sia per la storia che quindi invece che un libro magari svilupparlo in due ore e mezza nel settimo libro, ci sono addirittura due parti. Però magari gli dai 10 episodi di una stagione, quindi un libro a una stagione, gli dai quindi 10 ore di possibilità di sviluppo, necessariamente lo sviluppi meglio.
Si può respiro, quello sì.
Non è detto che poi venga meglio, però allo stesso tempo mi dice che lei è contenta perché magari le nuove generazioni che non sentono così vicino l'Harry Potter come possiamo sentirlo noi, quello diciamo degli 8 film, loro possono ritrovare nella serie quello che noi abbiamo ritrovato nei film. Quindi c'è dispiaciuta magari per perdere diciamo l'iconicità dei personaggi negli attori e viceversa, però contenta e curiosa di vedere cosa possono tirare fuori. Mi dice se poi i primi due episodi della prima stagione sono fatti come è fatto poi quello che hanno fatto come spin-off di Animali Fantastici, dice vabbè, poi da prendere e buttare via. Però lei è molto curiosa e in effetti è una cosa che mi incuriosisce parecchio.
Il problema secondo me è proprio più lì, la tempistica, no? Perché rispetto a tanti magari remake, sequel, requel, c'è anche quest'altro termine utilizzato, no? Soprattutto per gli scream, sono dei requel, è troppo poco tempo, perché la saga comunque è finita nel 2011-12, non mi ricordo, la 7 parte 2 quando è uscito, poi Animali Fantastici dopo nel 2016, cioè qualcosa del genere, attorno a quegli anni, e ora dovrebbe uscire appunto dopo che è fallito questo universo da espandere, non nel passato, si ritorna di nuovo a Hogwarts, versione conosciuta, quindi Harry and Company, nel 2024-5, quando sarà troppo concentrato. È un po' quello, mentre è un po' pensare allo Star Wars, no? Che infatti sta un po' rischiando, come vediamo, nel portare avanti le loro idee, portare avanti questo universo espanso che, vabbè, si dirama anche in fumetti, romanzi, tantissima roba che è impossibile da seguire, però se pensi quello originale appunto è 70, anni 70-80, poi sono passati comunque 20 anni, quindi ha avuto tempo, no, per sviluppare, fare, che non è un remake, lì appunto un prequel, però passa del tempo e quindi dici ok, sono collegato, no? Molto, in maniera anche romantica, no? Pensare appunto a Mark Hamill, che per me appunto è Luke e boom, vedere personaggi nuovi, ok, ci sta perché è passato un po' di tempo. Quella sequel, già sono passati di nuovo una decina d'anni, è non troppo vicino ma neanche lontanissimo, e infatti un po' si sente. E adesso vedendo tutte le serie e andare avanti ancora, troppo vicino. Sarebbe come ripartire adesso con la Marvel, no? Abbiamo nominato la Marvel, ripartire dal giorno dopo che è morto Tony Stark in Endgame, un giorno dopo c'è un altro Tony Stark.
Ok.
È un po' troppo presto, infatti si parla di riportare lui, perché è troppo vivo il ricordo di Robert Downey Jr., cioè è lui. Portare adesso, anche se sono passati in realtà già, è passato ormai già 2-3 anni da Endgame.
Sì, anche di più.
Incredibilmente, sembra, però, cioè sono già 3 anni.
Non so quando sia uscito, però 4 anni, cioè io l'ho visto
2019,
su
forse sì. Però è troppo vicino.
2020. Quindi.
È vicinissimo. Vedere oggi un Tony Stark nuovo dici, ok, me lo accollo perché nei fumetti Marvel funziona così, che si riparte, si ricambia. però è difficile. Poi c'è chi se ne frega, se non è che ci facciamo mille castelli, sì, mille fastidi, poi se il film è bello lo guardi. Partiamo dal presupposto che è quello. Se il film è fatto però bene, sì, ok.
Credo che i fan debbano lamentarsi delle cose che non stanno bene per far sì anche che il pubblico, che alla fine è quello che decide sempre, possa dire ok, stanno magari traghettando il progetto in una direzione, mm-hmm, il pubblico essendo un po' pignolo dire no, aspetta, dove vai? Cioè, per me quello è non stare ad allargarti, ad andare
a volte esagerò un po' troppo, ecco.
Sì,
se
sì,
posso,
sì, no,
che è quella cosa che a me il fandom piace e non piace, perché ti, sì, può, sì, aiutare, sì, dall'altra. Insomma, ci sono cose dove è utile. Pensiamo, mm-hmm, al Sonic, no? Il film di Sonic, sì, il fantomatico trailer dove è arrivato il bel riccio blu, la prima versione era atroce. Tanto, okay, che nel film quello di Chip e Chop su Disney Plus c'è l'Ugly Sonic, la versione di Sonic brutto, come comparsa, per prenderlo, okay, in giro, no?
Okay.
E hanno rifatto perché? Perché hanno detto è talmente brutto, hanno detto i fan, che era necessario cambiarlo, perché se no nessuno va a vedere il film. E lì, ok, posso capire. Altre volte, quando ci si appiglia a questo, quell'altro, un'altra cosa che guardo appunto a Natale per dire Signore degli Anelli, no?
Mm-hmm.
Per la lunghezza e tutto, quindi è il tempo di metterti lì, di guardarti la versione estesa, quindi lo dico mille volte, lo so, lo dico ogni volta, quando parlo di film preferiti, abbiamo anche già parlato, sì, miliardi, sì, di volte, però lì c'è tanto del fandom sempre che si lamenta del ma manca un personaggio, tipo nell'Hobbit manca un personaggio importante. Mm. Manca Tom Bombadil per dire, ma non c'è questo rimando, non c'è quell'altro. Dopo un po', vabbè, ho capito. Passiamo, tutto non ci può essere. Cioè, come, sì, anche in Harry Potter, ripeto, alcune cose ci stava a toglierle. Sono alcune gag anche lì presenti nel romanzo che dici, vabbè, tipo, sto saltando un po' di qua e di là, spero si capisca tutto.
Sì, sì, sì.
C'è una scena tipo di Hermione nel quarto romanzo che mi sembra che per colpa di non so quale incantesimo gli vengono tipo i dentoni lunghi.
Ok, mai visto.
È una scenetta così messa nel romanzo, no? È importante vederla? Assolutamente no. Puoi tagliarla, in effetti. Sì. Altre cose, però, sono imprescindibili, quello sì. È un po', devi giocare un po' nel mezzo. È un po' nelle scale di grigi sempre, no? Capire, okay, cosa va bene o non va male. Il rischio è dei produttori, poi. Siamo noi i giudici alla fine, perché è il pubblico. È il pubblico a decidere se va bene o non va bene, insomma.
Per, invece, la questione sala, che citavi prima... dicendo che sei tornato a vedere Harry Potter sempre in periodo natalizio, è interessante magari buttare un occhio su quello che è il rapporto sala, film che escono in sala in periodo natalizio, anche magari considerando quello che è stato uno o due anni fa addirittura, non mi ricordo, l'uscita di Avatar 2,
sì, l'anno scorso, che ha esploso completamente il cinema del mondo, perché,
esatto, che non c'entra niente con Natale, però è uscito in un periodo natalizio, questo perché le persone possono andare più facilmente al cinema, sia per una questione economica che per una questione di tempo, e quindi certi film in modo strategico vengono piazzati in sala a dicembre. Quest'anno abbiamo visto Wonka, che è uscito, non è uscito nulla della caratura di Avatar, però è abbastanza inevitabile.
Cioè Wish anche, no? L'anno del centenario Disney, sì, col nuovo classico, che quindi ha maggior ragione, classico Disney, Natale, la nozze, perfetto, il film perfetto per le famiglie.
Sì, sai che io a Disney Natale non li collego così tanto.
Allora, un minimo se... cioè, non sempre, perché comunque, beh, poi gli ultimi anni sono particolari, tra lo streaming, no streaming, poi dobbiamo accorpare anche la Walt Disney ormai con la Pixar, che fa parte della stessa branchia. Però pensando alla Pixar, no, c'è Soul, che è uscito nel periodo di Natale, su Disney Plus, però Natale, quindi ha permesso
molto
nel post-Covid del... ok, siamo in periodo di Natale, chiusi in casa, ci guardiamo Soul. E infatti ha fatto ottimi risultati, è piaciuto, in particolare, cioè per bambini ma non troppo, perché è anche maturo, no? Come tematiche e quant'altro. Oppure Oceania, anni prima, uscito nel periodo di Natale, perfetto. Si parla anche lì di famiglie, bei rapporti, c'è sempre la mascottina, no? Che c'era sia il maialino che il pollo, che era simpatico. E quest'anno appunto Wish invece, che è qualcosa, a maggior ragione, che cavalca l'onda del 100 anni Disney, che già grazie a quel bellissimo corto, no? Che ha fatto la Disney, Once Upon a Studios, 10 minuti che però poesia, tutti i personaggi insieme, quello a Natale l'avrei visto forse, da rivederlo, che proprio c'è quell'area di magico appunto, perché Natale ha questa atmosfera magica, qui non per forza esci l'albero, la neve, ma se c'è di mezzo un po' di magia, è natalizio di conseguenza, questo per me, e quindi in realtà Disney sfrutta molto, no? Certi film, certi titoli per cavalcare il periodo. E insieme a tanti altri nomi, abbiamo detto appunto Avatar è l'emblema degli ultimi anni, ma anche Star Wars, no? Gli ultimi Star Wars della trilogia, quella sequel, tutti a Natale. Rogue One compreso, forse l'unico era stato Solo, lo spin-off quello su Solo. Star Wars Story, quello è l'unico che è uscito forse durante il periodo quasi estivo, poco prima, sono il resto a Natale, e così tanti altri.
Avatar, che poi magari uno pensa James Cameron così, alla fine è proprietà Disney, quindi...
Sì, alla fine il giro è sempre quello. Sono anche recenti che mi viene in mente, qualcosa anche di supereroi. Se pensiamo, Spider-Man No Way Home è uscito a Natale. 15 dicembre, 20 dicembre, comunque quel periodo lì, quindi perfetto. Film che avrebbe già incassato il mondo, fatto a Natale, ha fatto il record su record. Quello animato, anche, a Natale è proprio uscito. L'ho visto in sala il giorno di Natale io.
Il 25 dicembre?
Il primo, Spider-Man Into the Spider-Verse, visto in sala, proprio a Natale preciso, bellissimo, perché c'è Natale di mezzo, perché inizia anche lì.
Con Natale.
Quindi anche il tema c'era, e poi anche cos'è, tipo anche la DC qualcosa ha fatto uscire, Aquaman, che quest'anno appunto torna di nuovo a Natale.
Sì.
Vediamo se farà il successo che ha fatto quando è uscito il primo, perché ha recuperato un bel po' di soldini il primo film. Possiamo parlarne, opinabile la qualità, questo aiuto... Però magari richiama il grande pubblico, perché non c'è altro da vedere. Non c'è Avatar, no? Quindi magari tra Wonka, che comunque attira, perché è un attore che, lo sappiamo, Timothée, è la sua epoca, è questa. È l'attore del momento. Peccato
è un po' di anni che è il suo momento.
Sì, peccato per Dune, che dobbiamo aspettare ancora, due o tre mesi, a marzo. Anticipato di 2 settimane, quindi dai, che una settimana alla volta recuperiamo. Avremmo già visto in questo momento da un mese abbondante.
Abbondante,
quindi appunto Wonka, siamo curiosi.
Vediamo.
Sì, che possa andare bene.
Sì, la cosa che più aspetto è il primo giorno dell'anno, forse, con il ritorno, 10 anni, di Miyazaki. Quindi quello... lui per me come animazione è un regista che recupero volentieri a Natale. Infatti quest'anno mi sa che farò il rewatch di quelli che ho già visto e guarderò per la prima volta quelli che mi mancano, perché non so quanti, credo siano una decina tutti, e non di tutto lo studio Ghibli,
solo i suoi.
Okay. Perché ho delle lacune, alcuni
da colmare.
Sì. Banalmente mi sono accorto che l'ultimo, quello di 10 anni fa, non l'avevo visto.
Che bellezza.
Mamma mia. E quindi lo recupererò sicuro, anche magari in preparazione di andare, non so, il primo dell'anno, onestamente, se andrò a vederlo. Però sicuramente qualche giorno dopo.
A Natale, quindi ci guarderemo cosa, chissà.
Ecco, ti volevo chiedere, tornando un po' sul discorso animazione, Pixar... piccola parentesi Netflix con Klaus, cioè per te il Natale è più, se pensi al classico film, è più un qualcosa sull'animazione o su, diciamo, esseri umani, live action, ecco?
Allora, pensando a me da bambino, sicuramente animazione, però anche oggi in effetti un pochino, anche se non c'è magari il tema Natale all'interno, un classico Disney lo metti.
Ok.
Perché ti riporta a quell'atmosfera familiare, no? Quindi la famiglia, guardare qualcosa attorno al focolare, appunto, e quindi sì, forse comunque l'animazione ha quella marcia in più che non può mai mancare. Anche il Natale stesso, comunque magari durano anche poco, solitamente, e quindi è qualcosa che non ti occupa troppo. Cioè, vedere chi la sa per fare quel mondo, magari a Natale diventa un pochino più ingombrante, per quanto abbiamo detto che facciamo maratone. Però appunto il film animazione ci sta sempre, sempre perfetto, e poi film che magari sono... a tema, tematici, poi sono anche al canto di Natale di Topolino, è qualcosa che 40 minuti, 50 di minuti, e poi è qualcosa che porto sempre nel cuore, no? Come ricordo che era la versione appunto di Christmas Carol con appunto Topolino, Paperino,
bellissima, sì.
E cose del genere, insomma, si guardano sempre.
Anche perché poi magari ti metti lì ai cuginetti piuttosto che i nonni, i zii, cose, magari un animato.
Sì,
Disney.
Poi parte il momento karaoke, ovviamente, con le canzoni, quello prima o poi arriva.
Disney riesce a riunire tutti quanti. Già tipo Una poltrona per due a me non riunisce niente. Io ti giuro che ogni volta che capita sulla TV Una poltrona per due, io mi alzo dalla poltrona e me ne vado, perché sono veramente saturo. Non, secondo me non è così iconico. Sono un po' forse Scrooge in Una poltrona per due, però per me è un film che non, cioè io non capisco come faccia a essere così apprezzato. Cioè, fosse un altro film, banalmente, ma qualsiasi, banalmente, che ne so, Christmas Carol piuttosto che il Grinch, cioè un qualcosa che c'entra realmente, ok, me ne sto, ma La poltrona per due, cioè no, no, io non ce la faccio.
Poi se agli anni, gli attori coinvolti, insomma, sì. Gli anni 90 erano quello, quindi piano piano riproponendolo ogni anno e l'iconicità è lì, cioè sarebbe da capire anche all'estero come vissuto, sicuramente è un cult anche fuori dall'Italia, sì. Però per noi è proprio quel classico che dici su qualunque rete italiana lo fanno vedere. Giorno dopo l'altro, magari lo becchi una volta su Rai, una volta a Medias, una volta su Canale X, Warner quello, quella, ovunque.
È anche magari l'abitudine di... Cioè, è un'abitudine che si è instaurata e che quindi ti fa dire ok, sono proprio in famiglia, sono in un momento piacevole, bello, c'è quello, funziona quello, ci vediamo. Capita che magari tu abiti lontano da casa, quindi un momento in cui ci si ritrova, quindi quello ci sta. Però guardiamoci tutti...
Ti fattura la mano e ci guardiamo altro.
Sì, sì, sì. Va bene. Bel episodio sul Natale, sperando che sia un buon Natale per tutti.
Soprattutto quello.
Vi auguriamo buon Natale, ovviamente, e buon anno, nel caso ci stesse ascoltando già nel periodo dell'anno nuovo, anche se sicuramente faremo un episodio su come è andato l'anno. Grazie Andre per essere stato con noi.
Grazie a te, Anes.
E quindi direi che noi vi auguriamo buon Natale e come sempre ci sentiamo sabato prossimo.